Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Il giocatore di tennis più forte del mondo in questo momento è un italiano, si chiama Jannik Sinner. Questo ed altro in questa 26esima puntata della terza stagione di Schiaffo al Volo. Io sono Simone Eterno, con me Jacopo Lo Monaco. Sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée, ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato Lo Monaco.
Jacopone, ciao, ore 23:15 di domenica 31 marzo, ancora ufficialmente Pasqua, quindi buona Pasqua a te.
Buona Pasqua anche a te, Simone.
E a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e buona Pasquetta a questo punto per quelli che ci ascolteranno da domani fin da subito. Si è conclusa da pochissimo la finale del Masters 1000 di Miami, il risultato penso sia abbastanza noto in giro per il paese, perché c'è Jannik Sinner che ormai è un fenomeno popolare a tutti gli effetti. Jacopo, prima di iniziare a parlare di questo, di tennis, abbiamo un rito. Settimana com'è andata?
Beh, meglio di quella precedente. Volevo ringraziare un aperitivo di mail, due persone. La prima è Andrea, che ha titolato la mail "Mandiamo Vale in Ungheria".
Sì.
È stato molto gentile. E la seconda invece è Edoardo, che ha scritto "Sono un appassionato di tennis, un ascoltatore seriale di Schiaffo al Volo.
Bello.
Sono anche un arbitro nazionale di pallacanestro, abilitato per i campionati di Serie B nazionale A2 femminile.
Aia.
Sono anche un formatore arbitri e in questi giorni mi trovo a Ostia, arbitri giovani e futuribili provenienti da diverse regioni d'Italia, era lì a valutarli. E mi dice: ieri ho assistito a Basket Costa contro Azzurra Lanciano, che era il primo turno del torneo, e grazie ai nomi sulle maglie ho visto che la numero 8 aveva un cognome già sentito. Quando poi le sue compagne l'hanno chiamata Vale, fare 2 più 2 è stato abbastanza semplice, mi ha fatto piacere.
Ok.
Tu temevi il peggio invece.
Io pensavo già, stavo già dicendo no, non
subito. L'ho cacciata subito fuori solo per quello che racconti nel podcast.
temevo il peggio per la povera Vale, invece no. Va bene, questo è il classico cazzeggio di intro puntata, ragazzi, andiamo al tennis perché c'è tanto di cui raccontare. Jacopo, e partiamo da Sinner. Prima di tutto, sei d'accordo con l'introduzione mia? Cioè, il giocatore di tennis più forte in questo momento al mondo è un italiano, si chiama Jannik Sinner.
Sì, se mettiamo insieme ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo,
mettiamoli.
Quello che ha ottenuto i risultati migliori, è quello che ha fatto più punti.
Sì.
Quindi... Se guardiamo la race, si stacca ulteriormente rispetto anche al secondo posto.
Esattamente
1000 punti di vantaggio su Medvedev.
Diamoli i numeri. Allora, hai appena citato questi 1000 punti, più di 1000 punti sul secondo della race. 22 uno in stagione, che diventano 25 degli ultimi 26 match se volessimo essere pignoli e aggiungere quanto successo in Coppa Davis lo scorso anno, 42 degli ultimi 45 match, allungando a quello che dicevi tu, ha giocato 4 tornei quest'anno, ne ha 23, ha perso solo con Alcaraz, ha messo dentro uno slam, ha messo dentro la Coppa Davis, c'è questo secondo titolo Masters 1000 vendicando le finali di Miami del 2021 persa con Urkac, del 2023 persa l'anno scorso con Medvedev. E Jacopo, ci sono i numeri, e il timing e i punteggi delle due semifinali, perché Medvedev è stato letteralmente spazzato via in poco più di un'ora, 1 ora e 9 minuti. Oggi è durato poco di più, Dimitrov, 73 minuti, 6-3, 6-1, insomma non ce n'è stata quasi per nessuno, non ce n'è quasi per nessuno in questo momento, per quello l'affermazione che è giusto fare. Jannik Sinner in questo momento fa un certo effetto, è un italiano il giocatore più forte in questo momento, non penso si nella storia del gioco si sia potuto dire molte volte, Jacopo.
No, mai, per quanto riguarda un italiano. Allora, un piccolo asterisco è questo.
Sì.
È il più forte al mondo sul cemento.
Bravo. E quindi già ci proietti a quello che succederà tra poco, perché a fine settimana, poi domenica pronti via, si riparte con un altro 1000 a Monte Carlo. Sinner avrà pochi giorni per riadattarsi, però Jacopo, dai, dimmi qualcosa su...
Ma
su Jannik.
Allora...
Portaci qualcosa che,
sì, sì, sì,
che non sia... banale, che hanno già sentito da tutte le parti.
Innanzitutto,
tipo che Miami è il torneo più importante del tennis, no? Questa è una bella stronzata.
Lo è stato per un breve periodo, secondo me, almeno il quinto torneo più importante, poi superato da Indian Wells oramai da diversi anni. Comunque, io mi ricordo quando ci fu la prima edizione, era l'85, si chiamava Lipton, e era Key Biscayne, ed era anche particolare perché era l'unico alto torneo che aveva tutti i match, mi sembra, tra 7-5. E sono andato a vedere l'Albo d'Oro per capire se mai qualcuno dall'85 in avanti avesse vinto così nettamente semifinale finale. E va detto che molte finali sono state 3-7-5.
Certo.
E quindi già è diverso, però... nessuno ha mai concesso così pochi game, che sono 7 in 2 match tra semifinale e finale. In più, sia nella semifinale sia oggi, io ho avuto proprio netta l'impressione di due giocatori avversari che si sono arresi. Perché Sinner era troppo forte, non sapevano che
cosa fare
per dargli fastidio.
Uguale,
oggi la partita è durata 5 game.
Sì. Sì, sì.
Poi si può dire il dritto a sventaglio di Dimitrov sulla palla break, se invece di uscire di due dita,
sì,
sta
Jacopo,
dentro,
non cambia niente, dai.
Cambiava qualcosa, non credo l'esito finale, ecco. Forse nemmeno il 2-7-0. Però è bastato, perdi quel punto, perdi anche il punto successivo di un altro dritto che è uscito poco. Game sul due pari, parte con la palla corta che non gli passa, smorza, doppio fallo, 0-30, break e ciao ciao.
Io l'ho definita una scintilla, Jacopo. Cioè, Sinner è come un incendio tennistico di forza pronto a divampare, una scintilletta, come per dire allarme, boom, cambio completo di attenzione su ogni singola cosa, e Dimitrov messo all'angolo. A fare da pompiere, non aveva acqua a sufficienza per spegnere questo incendio che è Sinner. Ti piace la metafora?
Sì. E oggi ha messo nudo quello che è la sua debolezza. Se gli spingi dalla parte del rovescio, non ce la fa a stargli dietro. Però non ce l'ha fatta contro Sinner. Con Alcaraz invece ci è riuscito.
Certo.
Nella semi contro Zverev, contro un avversario con cui... aveva vinto una volta sola la prima e poi ce l'aveva perso 7 volte di fila, è riuscito questa volta a venirne a capo, ed è un bene che ci sia Dimitrov nell'elite del tennis mondiale. Abbiamo parlato di Race, lui in questo momento è sesto,
rientra in top 10.
Sarebbe bello averlo a Torino. Lui tra l'altro ha un record che è imbattibile, forse non dovrebbe qualificarsi per questo. Una volta si è qualificato, una volta ha vinto, 100% di riuscita alla ATP Finals. Però È bello anche perché ti dimostra la costanza che ha avuto un giocatore che tanti hanno sempre detto: ah, ma c'ha le troppe fidanzate, ah, non si impegna abbastanza, e che sono cavolate, perché se andate a vedere anche 10 anni fa, o 5 anni fa, come si muove sul campo da tennis Dimitrov, uno non si muove così se non si allena tutto il giorno.
Uno. E due, io in settimana, Jacopo, ho fatto un tweet che ha divampato tanti commenti, mi sono arrivati tantissimi commenti, non è che mi succeda sempre, ed era: Dimitrov, pensate a quanto erano forti quelli prima, perché Dimitrov è passato sotto traccia per una vita. E tanti hanno risposto: no, non è così, in realtà sono più forti questi. Io voglio fare questo gioco, Jacopo, me lo sono preparato.
Vai.
La top 10 al 31-3-2014, quindi 10 anni fa. Numero 1 del mondo, Rafael Nadal, 2 Djokovic, 3 Federer, 4 Wawrinka, 5 Berdych, 6 Ferrer, 7 Del Potro, 8 Murray, 9 Isner, 10 Raonic. La top 10 al 31-3-2024, cioè a oggi, già aggiornata. Djokovic 1, Sinner 2, Alcaraz 3, Medvedev 4, Zverev 5, Rublev 6, Rune 7, Rud 8, Dimitrov 9 e Urkac 10. Allora Jacopo, facciamo il giochino degli uno contro uno levando Djokovic, che è l'unico che c'è. Cioè, Nadal è più forte di Sinner? Sì. Federer è più forte di Alcaraz? Sì. Wawrinka è più
Però
forte di me.
Ti fermo un secondo.
Sì. No, vai, contestamelo.
Ti fermo perché...
Vai.
Ed è sempre il piccolo problema che c'è a distanza di anni, e che ho riscontrato 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa non commentavo il tennis, quindi nessuno aveva voglia di parlare di tennis con me.
Vai,
noi parliamo. A distanza di anni ci ricordiamo il meglio dei giocatori che hai citato, però non è che tutta la carriera è stata l'apice loro rendimento.
Però, Jacopo,
ci sono stati anche dei momenti in cui giocavano male.
Va bene, per valori espressi fin qua in carriera, cioè possiamo dire che Rafael Nadal è superiore a Jannik Sinner? Direi che non ci sono grandi dubbi, no?
Certo.
Che Roger Federer è superiore a Carlos Alcaraz? Direi che non ci sono grandi dubbi. Che Stan Wawrinka è superiore a Daniil Medvedev? Direi che non ci sono grandi dubbi. Ci sono 3 slam, Jacopo, su 3 finali. Medvedev se ne rivince un altro, va bene, ok. Che Thomas Berdych è superiore a Sasha Zverev? Possiamo dirlo?
Secondo me Medvedev forse ha già più stagioni da primi 5 di quanto non ne abbia avute Wawrinka.
Va bene, ma come valore del giocatore al picco, cioè di trovare il
Però non è la stessa cosa, perché o paragoniamo la carriera o paragoniamo il picco.
Allora paragoniamo la carriera, io sto prendendo i primi 10, la posizione decima in quel momento, cioè sto vedendo al 31-3-2014 e al 31-3-2024. Per tutto quello che di meglio ha fatto Medvedev e tutto quello che di meglio ha fatto Wawrinka, sono paragonabili? Per me no, io prendo Wawrinka. Cioè, un giocatore più forte Wawrinka.
Non lo so.
Ok, te lo passo, mica dobbiamo pensarlo uguale. Ti metto questo.
Cioè, alla fine della carriera, secondo me, Medvedev avrà fatto più risultati di Wawrinka, avrà più stagioni tra i top 10, avrà più qualificazioni al Master, cioè avrà una serie di numeri superiori. Vai.
Anche negli slam? Avrà più slam?
Non so, forse no.
Ok. E quindi come la misuri la carriera alla fine? Se così fosse, tu come la misuri la carriera? Io mi prendo la carriera di Wawrinka tutta la vita, anche la prossima, anche a fronte di chi ha battuto. Poi è opinabile,
cioè,
non è che,
certo,
non è, cioè, che è una
uno può dire, ok, 3 slam contro, supponiamo siano uno, però se Medvedev chiude con 10 Masters 1000 e Wawrinka ne ha uno,
certo,
pesa. Se Medvedev chiude con 8 stagioni tra i primi 5 e Wawrinka, adesso non lo so, 3, 4, quello che è diverso.
Ci siamo persi qua su Medvedev e Wawrinka, okay, opinabile. Andiamo avanti, Berdych e Zverev, entrambi 5. Per me Berdych è più forte di Zverev.
Secondo me
no. Ok, quindi tu prendi Zverev. Siamo a uno sicuro e l'altro opinabile. Poi, Ferrer o Rublev? Direi che non ci sono dubbi su Ferrer, no?
Sì.
Ok. Del Potro o Rune?
Ma Rubens c'ha 20 anni.
Certo, no, ma oggi ti dico sì. In questo momento, cioè la classifica di quel momento con Ferrer 6, Berdych certo. 5, Del Potro 7, Andy Murray 8, non sono arrivato neanche a Murray che sfida contro Ruda 8, cioè possiamo dire che quelli prima erano più forti. Poi magari diventano tutti dei fenomeni, magari Rune vince 20 slam e Rublev vince...
Ma oggi sicuramente, ma vorrei sapere le persone che ti hanno detto sono più forti quelli di adesso, uno, quanti anni hanno?
Sì, no, è che noi dobbiamo combatterla,
cioè,
questa
cosa. Cioè se loro non vedono, cioè hanno iniziato a vedere il tennis 7 anni fa, come possono parlare?
No, io me la sono data come missione questa cosa, non me l'ha chiesto nessuno, ma va combattuto questa... mal racconto tennistico che c'è. C'è un mal racconto tennistico su tante cose, semplicemente perché adesso sta vincendo Sinner. Sono il primo a essere super contento che c'è un italiano in questo momento che è il più forte del mondo. Però non bisogna raccontare le fregnacce o vendere i tappeti alla gente, perché è una narrazione tossica. Perché sai cosa succede? Succederà che Sinner prima o poi perderà 3 partite, povero Cristo. Succederà. E verrà passato come, ah, Sinner non vince più. Sinner è un cannello, Sinner è finito, Sinner è bollito. E a me questa roba mi manda fuori di testa, cioè,
Sinner
raccontare...
è un cannello?
Sì, è un cannello.
Questo
lo dice,
è
lo dice
lo
sempre mio... Sì, mio papà lo dice sempre. Sinner è un cannello, Sinner è bollito, Sinner non vince più. Questa
ma
roba
cosa
è
vuol dire esattamente cannello?
No, niente, non mi ascolti, io voglio parlare seriamente tu.
No, voglio...
Un cannello
è...
Che non va...
un somaro?
Sai che non lo so cosa vuol dire un cannello, l'ho sempre detto, ma non ho mai... Uno non tanto bravo, sei un cannello, sei... Vale, okay. Ti piace cannello?
Sì, mi fa ridere.
È molto bello. Comunque, tornando al discorso serio, questa è una narrazione tossica, hai capito? Di dire che Miami è il torneo più importante, è una narrazione tossica. Di raccontare che questi di adesso sono fortissimi, è una narrazione tossica. Ma che andrà contro Sinner nel corso del tempo. Sinner è un grandissimo che sta... mettendo in fila tutti quanti e ne siamo super contenti, ma non bisogna vendere le cose sbagliate. Cioè, tornando all'episodio, semplicemente del tweet, si diceva che Dimitrov non riusciva anche, perché magari forse non si allenava bene come si allena adesso, non lo so, forse è stato distratto da altre cose, non lo so, però c'erano dei giocatori più forti complessivamente nella top 10 di 10 anni fa rispetto a quelle di adesso. Quindi è solo questa la cosa. E non c'è niente di male. Leva qualcosa questo ai meriti di Sinner? No, nulla. Non leva niente. Non stiamo dicendo questo. È solo raccontare le cose bene. Le cose vanno raccontate bene. Non bisogna vendere il fumo. Come diceva Rino, ogni volta non siamo qui a vendere i tappeti. Almeno noi. E scusate se mi sono infervorato, ma ho già sentito 3 o 4 cose che mi hanno mandato fuori di testa, hai capito? Le cose vanno raccontate bene, ma per lo stesso Sinner, ripeto, per quello che succederà, perché prima o poi perderà delle partite. E servirà equilibrio nella valutazione anche in quel momento. Scusa lo sfogo.
Sono i dettagli, Simone.
È una puntata iniziata bene, mi piace molto. Tornando a noi, Jacopo, a proposito di Dimitrov, secondo te cos'è cambiato in Dimitrov? Al di là della partita di oggi, dove ha preso una stesa da un giocatore più forte, punto. Cos'è cambiato nel Dimitrov da US Open in poi?
Ma ti ricordi che già l'anno scorso parlavamo, se andando a vedere bene i risultati di tutto l'anno... Sì. Quando ha perso quasi sempre con gente fortissima.
Vero, vero, vero.
Era stato parecchio sfortunato nei sorteggi, perché li incontrava presto. Cos'è cambiato? Secondo me, allora, con il rovescio è più sicuro. Tecnicamente riesce a stare di più sulla palla, a strappare meno il movimento e anche a stare vicino al campo. Questo fa sì che perde... meno spazio, che è più pronto anche a entrare col dritto da una posizione più vicina, perché quando perdeva campo con il rovescio, poi per riguadagnarlo col dritto era decisamente più complicato e stando anche più indietro era costretto a correre di più in difesa, perché inevitabilmente il campo diventa più grande, stando più lontano, si allarga soprattutto e spendi di più. Il servizio secondo me è migliorato, c'è stato un periodo che aveva grossi problemi con la seconda di servizio, aveva grossi problemi col lancio di palla, adesso è riuscito a raddrizzarlo notevolmente e infatti ne ha tratto beneficio. E poi sta sempre alla grande fisicamente, cioè riesce a coprire uno spazio notevole, perché cioè quando va a giocare lo sventaglio di dritto e poi scatta per andare verso destra a giocare il dritto, tante volte tra l'altro è stato fondamentale nel match con Zverev, dritto in diagonale, entra coi piedi dentro il campo lungo linea e attacca, e quello spazio che ti toglie nel fare questa cosa è quello che rende decisivo l'efficacia del colpo, perché se già quel dritto lo prendesse mezzo metro più indietro, uno, non riesce poi a seguire la rete, e due, dà più tempo all'avversario per poi andare a difendersi. Magari giocasse sempre così.
Mi è appena uscita una, tornando a Sinner, Jacopo, una di quelle statistiche, no, che accennavi prima. Cioè Sinner ha vinto appunto perdendo solo 7 game tra semifinale e finale, e non succede non solo a Miami, ma è successo dal 1990 a oggi nei Masters 1000 solo a Rafa Nadal a Monte Carlo nel 2010, per far capire un attimo il tipo di prestazione dominante che ha avuto nelle fasi calde di questo torneo Sinner. Torneo, Jacopo, dove c'è stato anche una partita, no, complicata per Sinner, quella con Grigsburg, sì, di cui abbiamo già accennato anche settimana scorsa, se non ricordo male. Io però ti volevo portare a un altro discorso, visto che i pezzi più letti, Jacopo, sono quelli del... Che ne dica Sinner, che non gli importano i numeri, giustamente, magari anche dal suo punto di vista, però evidentemente ai suoi tifosi interessano, perché ai pezzi più letti sul sito di Eurosport e chiacchierando anche con altri colleghi di altre testate in generale, anche sulle loro piattaforme, sono quelli di Sinner e la classifica. Sinner diventa numero uno se, diventa numero due se, eccetera, eccetera. E Jacopo, in ottica Parigi, cioè... E in ottica in generale stagione della Terra Rossa, Sinner difende abbastanza poco, cioè a Parigi c'è il secondo turno di Altmaier e Djokovic ha 2000 punti da difendere a Roland Garros. Questo tutto per portarti a che questo ipotetico sorpasso, è vero, ci sono tre Master 1000 e mezzo, c'è Madrid, c'è Monte Carlo, c'è Madrid e c'è Roma, però non è impossibile da pensare. Per me, per te?
Tutt'altro. Probabilmente in questo momento la quota del sorpasso entro la fine del torneo di Wimbledon, perché anche lì comunque Djokovic difende finale, non è che difende un secondo turno.
Ha vinto tutto in sostanza.
Come Sinner. Secondo me è inferiore al 2. Cioè è più probabile che Sinner sia numero uno alla fine di Wimbledon rispetto al non sia numero uno. Poi stiamo parlando ad oggi, non sappiamo che Sinner vedremo sulla terra, però considerando anche i risultati che già ha ottenuto sulla terra, ci aspettiamo che perlomeno raggiunga una finale in uno dei mille.
Aspetta che ti trovo un'altra bella statistica, va, a Vai. Proposito di questo. Punti da difendere da oggi fino alla fine del Roland Garros, quindi a Roland Garros finito. Djokovic 2315, Alcaraz 2265, Sinner 585, Medvedev 1280, Zverev 1080, Rublev 1420, Rune 1855, Rud 1900, E poi vabbè, Urkac 2.25, Demir 2.25, Tsitsipas 1.380, Dimitrov 3.75. Cioè, tra Sinner non ha niente in confronto a tutti quelli che gli stanno intorno, o quasi. C'ha meno della metà di praticamente di tutti. Un quarto di Djokovic, un quarto di Alcaraz, metà di Medvedev, quasi la metà di Zverev, meno della metà di Rublev. Insomma, è una situazione... che probabilmente i quotisti, Jacopo, staranno già vedendo a questo proposito.
Sì, secondo me la cosa più importante è che si programmi bene. L'anno scorso, ricordiamo, andò a Monte Carlo, perse il semi 7-5 al terzo con Rune, decise comunque di giocare Barcellona, vinse le prime due partite e poi rinunciò al quarto di finale con Musetti, saltò Madrid, poi andò a Roma... Non giocò un gran torneo perché perse da Cerundolo, e Sinner secondo me non può perdere con Cerundolo.
E poi perse da Altmaier.
E poi Altmaier, giocando una partita che comunque avrebbe potuto vincere in 4 set, Altmaier fece un match fantastico e Sinner no, e finì 7-5 al quinto. Ma sono cambiate tante cose da allora.
Eh sì. Senti, sempre in ottica Sinner, perché non si può non parlare di questo, è quello che vogliono sentire nel podcast, poi avremo tempo di parlare anche di tutt'altro, Jacopo. Con che aspettative secondo te arriva Monte Carlo? Perché chiaramente adesso la campana mediatica sta suonando a tutto spiano, quindi bom. Tutti si aspettano che ormai Sinner, visto che ha 22-1 in stagione, quando va in campo vinca. Che Sinner ti aspetti tu? Cioè, secondo te che Sinner arriva a Monte Carlo, considerando che non ci gioca da, appunto, Altmaier, sulla Terra Rossa, a Parigi lo scorso anno, e che quella è stata la parte di stagione, comunque lo scorso anno, che alla fine gli ha dato comunque meno soddisfazione. Cioè, tradotto, pensi che si adatterà subito in pronti via a sì. 5 giorni, oppure no?
Sì, anche perché la maggior parte dei giocatori è nella sua stessa situazione. C'è stato un punto oggi che mi ha impressionato ed è stato quello che ha portato al primo break, quindi due pari 30-40. Serve bene fuori Dimitrov. Sinner risponde in diagonale con la leggera deviazione del nastro, back lungolinea di Dimitrov e passante in corsa di dritto lungolinea di Sinner. La rapidità con cui si sposta da sinistra verso destra, e tra l'altro spesso pure lui, come hanno fatto in passato altri grandi giocatori, primo Djokovic, scivola un po' anche sul cemento. Se si muove così sulla terra, dopodiché quando è sulla palla, che problemi ha a colpire? Perché poi c'è da dire che rispetto a 12 mesi fa, tecnicamente è un pochino più pulito dalla parte del dritto questa palla,
e ne abbiamo già parlato, cosa l'avevi già detto,
gira sì. Un po' di più, e questo giro sulla terra sarà ancora più importante. Un'altra cosa che ho notato, forse a Rotterdam, e non mi pare di averlo accennato, l'avevo notato nella finale quando stava scaldando la volée, quindi nel palleggio, come cercasse di essere molto pulito tecnicamente sulla volée, quanto questa stessa volée sia diventata più breve e più compatta. Cioè, si vede che ci ha lavorato tanto e che ci stava prestando parecchia attenzione, e la stessa volée è migliorata, è più sicuro quando va a rete.
Ci sono solo cose positive di Jannik Sinner,
o sbaglio? Tu ne hai una negativa?
No, ci stavo pensando, perché noi siamo qua, a volte no, a volte anche per raccontare magari quello, cioè va tutto bene, però magari si può migliorare qui, si può migliorare là. Onestamente ha saputo anche reagire, ripeto, a una minima difficoltà nel corso della settimana, quando mi era sembrato un po' scarico anche con Griekspoor, e Griekspoor comunque stava facendo una partita
eccezionale
a tutta. Cioè, c'è l'interruzione, rientra e il giocatore più forte viene fuori, come vedevi fare, e l'ho già detto settimana scorsa, scusate se mi ripeto, però non sono cose banali, cioè sono proprio frutto di un processo di crescita che è stato repentino a un certo punto, veramente da US Open in poi, e che l'hanno trasformato in questo giocatore qua.
Ma doveva giocare la Davis a Bologna, non andare a allenarsi.
Caso nazionale. E quindi ha avuto ragione lui su tutto, sta avendo ragione lui su tutto, e non c'è altro da aggiungere se non fare i complimenti. E non lo so, Jacopo, di qualcosa tu. Io ho perso già un pochino le parole, perché poi non sono bravissimo a sviolinare, non mi piace neanche tanto sviolinare.
No,
ma neanche a te, conoscendoti.
No, assolutamente. Quindi, però anche il match con O'Connell all'inizio era difficile. O'Connell stragiocava, colpiva quel back corto di rovescio sul rovescio di Jannik, e gli dava fastidio quel colpo, lo faceva molto bene. Però quanto è durato? 6 game, e il contro break si avvertiva che sarebbe arrivato, perché ha iniziato a faticare a tenere il servizio e poi a fare ancora più fatica. Contro break, 4 pari, finita. Cioè, 4 pari, finita. E ribadisco, il giocatore lo avverte in campo, e tutti quelli che sono nel circuito con Sinner, che vedono queste partite, entrano in campo speranzosi, però poi probabilmente al secondo segnale negativo un po' si arrendono.
Jacopo, succede quello che è che non siamo abituati in quanto italiano, ma succede quello che succedeva con gli altri, cioè con i Djokovic, con i Nadal, con i Federer, no? Con quelli forti. Tu provavi a fare la partita della vita contro di loro e magari ci riuscivi anche per un pezzo, poi alla fine vincevano loro. Ecco, loro sono riusciti a farlo per 15 anni, 10, 15, chi più, chi meno. Fare la firma se Sinner riuscisse a fare quello che hanno fatto loro anche solo per la metà degli anni, cioè giocare sempre così personalmente. E quindi, niente, ripeto, non credo ci sia molto altro da aggiungere di della terra ti ho chiesto e mi hai risposto. Vuoi dire qualcosa sugli altri di questo torneo, visto che non c'è stato chiaramente solo Sinner, non c'è stato solo Dimitrov di cui abbiamo chiacchierato? Sei sorpreso da come ha perso Alcaraz con Dimitrov, ad esempio? Questa è una domanda?
Un pochino sì, perché quando la situazione non andava bene, magari provare a fare qualcosa di un po' diverso, ad essere un po' più paziente, altrimenti poi le partite spesso finiscono come sono iniziate se tu continui a giocare come stai facendo e stai andando sotto.
Tu l'hai vista tutta, l'hai vista in replica?
Ne ho visto dei pezzi.
Ok, io l'ho vista tutta e francamente lì proprio Dimitrov ha giocato un match stellare. Però quello che sottolinea è corretto. Cioè quando trovi un avversario dall'altra parte che sta facendo qualcosa di stellare, devi provare a stare lì.
A rompergli il ritmo.
A inventarti qualcosa, sì. E forse Carlitos in quella partita non è riuscito a farlo, dimostrando di avere una qualche piccola lacuna ancora da colmare in questo momento. Sul resto, Jacopone? Argomento
due
scelta.
Giocatori, sì. Mašák, che dicevo, secondo me è uno da primi 30, per me lo ha confermato in questo torneo. A me piace molto, ha qualche problemino dalla parte del dritto, però per scovarglielo deve giocare con Sinner o deve giocare con giocatori estremamente forti. Uh-huh. Un altro che ha qualche problemino dalla parte del dritto è Marujan. Bravo. Però devi tirargli forte e profondo dalla parte del dritto. E Zverev ci è riuscito e difatti lo ha battuto. È un po' troppo innamorato della palla corta, che però sulla terra battuta gli tornerà molto utile.
Marojan secondo me è forte, Jacopo, non so, mi dà proprio la sensazione di essere forte, però il problema è quello che hanno
tantissimo. Ha una grande facilità.
È quello che hanno tutti, secondo me, la continuità. Cioè non basta essere forte una settimana sì, una no, quello che abbiamo visto a Roma è poi un po' sparito e poi ha fatto fatica un po' a ritornare, adesso sta tornando, cioè anche lì il tempo è dalla sua, per carità, però ecco, è la continuità la chiave di questo sport e nel successo di questo sport, e l'abbiamo detto un miliardo di volte. Vediamo se la troverà, un giocatore anche che mi diverte personalmente, Marojan, proprio per la corta, per la palla corta e per... Sì, mi sono corretto, Jacopo, ti sento che ridi, ti sento che sorridi, lo so. Di Musetti con Alcaraz avevamo già fatto in tempo a parlare o no?
No.
No, perché l'abbiamo... No, avevamo detto se
no,
Musetti batte
Shelton.
Se Musetti batte Shelton è un gran torneo, Musetti ha fatto una partita con Shelton atomica, Jacopo, l'hai vista?
Ho visto anche lì, soprattutto la fase finale, mi sembra da metà del secondo set, da quando ha recuperato il break. Mm. E devo dire che vedendo quel match ha messo un po' a nudo le problematiche di Shelton, mm-hmm. perché si accontentava di bloccare la risposta, di farlo giocare, e poi se a Musetti comunque dai un bersaglio, il che significa quando viene attaccato a un bersaglio, sa dove deve piazzare la palla per evitare di subire una volée vincente, mm-hmm. lo fa molto bene, si difende veramente bene Musetti, e Shelton a volte invece diventa frenetico in quelle situazioni, vuole chiudere subito al primo colpo. Ha giocato veramente una bella partita.
Una partita che deve dargli fiducia per tutta questa parte di stagione. Anche qua il discorso su Musetti l'avevamo già fatto. Arriva adesso la parte di stagione dove Musetti teoricamente deve fare i suoi punti, e uscirne così vincente su Shelton in due set con quella partita, per me è totalmente inaspettato, e per la qualità della partita è stato un bel segnale. Io spero che possa essere una spinta, ecco, a allontanare un po' i problemi di tutta la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa, e riattivarsi e ritrovare il Musetti brillante, perché poi quando gioca queste partite qui è un piacere da guardare.
E la
gente alla fine paga un pubblico, il pubblico, pardon, paga un biglietto per avere un piacere anche di ciò che vede, e Musetti quando sta bene il piacere te lo dà, al di là del fatto che sia italiano, penso che sia condiviso con tanti. Direi che non c'è altro, no? Forse Arnaldi con Maciak? Ti aspettavi potesse fare qualcosina di più a fronte di quello che aveva fatto vedere con Bublik e con Shapovalov?
Che potesse vincere qualche game in più, sì. Però pensavo perdesse quella partita, okay, proprio perché Maciak a me piace molto. Poi c'era il precedente l'anno scorso in cui aveva vinto un solo game. Uh-huh. Forse c'era anche un pochino di, non so, di stanchezza. Però Maciak oggi è più solido di lui.
E questo, la solidità fa la differenza. Va bene, Jacopone, se non hai altro, io direi che passiamo al lato femminile.
Volentieri.
Via. Lato femminile, dove a trionfare c'è Cinderella Danielle Collins, così è stata definita la storia di Cenerentola, la favola della Collins che vince il terzo torneo della carriera, il più importante dopo quelli di San José e Palermo nel 2021, e lo fa a 72 giorni di distanza da quell'annuncio dove dice: questo sarà il mio ultimo anno nel circuito. Era il 18 gennaio, ha battuto in finale Rybakina in un torneo, Jacopo, a proposito di dominato, la Collins l'ha dominato questo torneo, perché poi al di là di quel primo turno contro Bernarda Pera, dove perde peraltro il primo set, poi mette in fila una serie di risultati di un certo spessore, perché alla stessa Pera da 6-1-6-1, poi alla Potapova da 6-2-6-2, alla Vanesian da 6-1-6-2, alla Cirstea da 6-3-6-2, alla Garcia da 6-3-6-2, all'Alexandrova, che aveva battuto prima Pegula e Swiatek, da 6-3-6-2, e in finale alla Rybakina da 7-5-6-3.
Sì, lo ha dominato il torneo, era molto più continua del solito, anche dalla parte del dritto, si muoveva bene. Secondo me in finale la Rybakina era molto molto stanca. Mm-hmm. Nonostante questo, soprattutto si è visto a inizio partita, poi c'è stato quello spezzone dal, diciamo, due pari al cinque pari in cui lì ha vinto il torneo e se l'è meritato, perché è stata in difficoltà, ha dovuto salvare diverse palle break, per come serve la Rybakina, probabilmente fosse andata sotto di un break, il primo set lo avrebbe perso, e invece ne è venuta fuori, e una volta vinto il primo set, poi tutta la stanchezza accumulata nel corso del torneo ha fatto sì che il secondo fosse più netto, anche se la Rybakina di nuovo è stata brava a star lì a recuperare il break di svantaggio. Io sinceramente, fossi la Collins,
ci penserei,
io ce lo farei, perché però probabilmente, sai,
volte,
quando lo dici,
ha risposto tante volte a questa cosa,
sì,
Jacopo,
sì, sì,
cioè sottolineando quanto il problema, comunque questa artrite reumatoide in forma cronica, sia un problema legato alla salute, cioè lei lo faccia per la sua salute.
Certo.
A 30 anni la Collins, anzi ne fa 30, no, l'avevo scritto, me lo sono perso, Collins. Sì, no, corretto, corretto.
È del 13 dicembre, quindi li ha compiuti da poco. Del 93.
Del 93, 30. Esatto. 30 anni, cioè è ancora abbastanza presto per ritirarsi, però se c'è questo problema, ha ripetuto più volte che non cambierà idea. penso che sia da rispettare.
No, beh, poi cioè, mi sembra una persona che quando dice una cosa sia quella.
Hanno insistito molto durante la settimana con questa domanda, gliel'hanno fatta anche dopo la finale. Che fa rumore, Jacopo, è la caduta di Świątek, 6-4-6-2 con Aleksandrova. Io Aleksandrova poi l'ho vista con Pegula e ha giocato forte.
Sì, però è una giocatrice che con la Świątek non dovrebbe mai vincere, perché è estremamente monocorde, comunque all'interno della partita ti concede qualcosa, se riesci a farla correre sbaglia, tra l'altro se le stai addosso è anche una che ha dei problemi a chiudere sette partite, commette doppi falli in momenti chiave.
L'hai dipinta terribile, poverina.
No, poi certo ha dei pregi, risponde molto bene, tira forte, gioca bene in lungolinea, soprattutto con il rovescio, però se le stai addosso è una che può far fatica.
Io ti confesso, la partita con Świątek non l'ho vista, però è magari quel tipo di giocatrice che è entrata in campo tirando forte
e le stavano dentro
e la Świątek con quelle lì, quando si sente un po' che non è in comando, no? Che non è lei a comandare, che deve difendere, che non è in pieno controllo, non si agita ma diventa più vulnerabile. Probabilmente è quella la spiegazione, perché poi l'ho vista giocare forte alla partita successiva con Pegula e ne è venuta fuori così, cioè tirando molto forte e mettendo in difficoltà Pegula. Collins, che sì, dal punto di vista dei Masters 1000 dà un po' un'alternanza alla Świątek, che aveva vinto appunto a Indian Wells e a Doha. Nel mezzo c'è stato il trionfo di Jasmine Paolini a Dubai, quindi terza giocatrice diversa sui quattro Masters 1000 del femminile giocati, Masters 1000, pardon, WTA 1000 giocati fin qua in stagione. Di Świątek, come me la vuoi configurare? Era stanca? Che cos'era?
Magari non stanca fisicamente, ma stanca un po' di testa. Mm-hmm. Continua a essere una giocatrice che ogni tanto ti concede qualcosa, deve essere tutto quasi perfetto per far sì che riesca a dare il massimo. Quando è tutto quasi perfetto, allora è pressoché imbattibile su anche sul cemento, non solo sulla terra. Però
dimmi,
basta pochissimo per far sì che questa perfezione non ci sia. E quando non c'è, al contrario, parliamo dei giocatori maschili, in questo momento anche di Sinner, secondo me è più bravo Sinner a trovare soluzioni nella giornata non eccezionale di quanto non lo sia la Świątek.
Sì, direi che non ci sono grosse, non penso che ci saranno obiezioni su questa cosa.
Per non parlare di Djokovic, eccetera.
Esatto. No, più che altro è... Allora, sono esagerato se dico che è una numero uno debole, nel senso di... non scarsa come tennista, ovviamente. È un regno che non ti dà la sensazione di essere saldo. Cioè, è un regno che ormai detiene da tanto, perché saranno 2 anni, no? Che diventa numero uno adesso a metà aprile, l'8 di aprile, se sbaglio, il 4 di aprile.
Non è così forte come altre numero uno del passato, per il momento, però ha 22 anni. È probabile che migliori nei prossimi 3. E questo fa un po' paura, perché se effettivamente aggiunge qualcosina, per le altre diventa molto difficile.
Cioè, Davide, tu pensi,
cioè,
che
prima
ce
abbiamo parlato
fare?
Dei top 10 maschili,
sì.
No?
Sì, sì, sì.
Se guardiamo la top 10 femminile di adesso e vediamo quella del 2014, secondo me c'è ancora più differenza
rispetto a, non ce l'ho
a quelle di oggi.
Non ce l'ho sotto. Vuoi andare a fare questo giochino?
Potremmo anche farlo.
Andiamo a farlo.
Ci pensi tu?
Ci sto provando, fallo anche tu, vediamo chi arriva prima.
Ok, non so cosa è successo, ma non è successo quello che volevo.
Io ho trovato al volo, non quella di... non quella di in questo momento, ma quella che porta alle finals. Alle finals vanno Serena Williams da 1, Maria Sharapova da 2, Petra Kvitova da 3, Simona Halep da 4, Ginny Bouchard, l'intrusa, da 5, Agar Advanska a 6, Anna Ivanovic a 7, Caroline Wozniacki a 8. Nel 2014. 2014 è l'anno di grazia della Bouchard, che è veramente l'intrusa qua dentro a fronte di quanto poi ha fatto in carriera la canadese. Però sulle altre direi che non ci sono grosse cose da raccontare. Leggiamo quella di adesso: Swiatek, Sabalenka, Goff, Rybakina, Pegula, Jabeur, Sakkari e Zheng nelle prime 8. Io non ho dubbi su dove andare di nuovo, anche in questo caso, però magari sono un vecchio io, cosa vi devo dire?
Jacopo. No, assolutamente. Poi ci sono anche delle ragazze giovani che magari fra 10 anni avranno ottenuto risultati straordinari. Però è un momento del tennis femminile in cui mancano giocatrici veramente forti.
Sì, perché ci sono questi picchi, no, di rendimenti magari su anche sulla singola settimana, ma è una cosa che tutto sommato anche la Swiatek. E poi manca forse quel dominio, ma non dico per anni, dico per proprio un'intera stagione. Se pensi, la Swiatek l'anno scorso chiude di nuovo da numero uno, ma fino alla fine il regno è stato in bilico con Sabalenka, che negli slam aveva fatto meglio di lei in termini di risultati, perlomeno di semifinale raggiunte in tutte e quattro le prove dello slam. E quindi... è così, la Goff che qua perde con Garcia, che torneo gioca allo US Open, e quel livello lì non c'è più stato da nessuna parte, Jacopo.
Assolutamente.
E allora siamo qua a raccontare ogni giorno la possibilità, ogni giorno, ogni settimana, la possibilità per qualcuna che trova particolare sensazioni, che trova magari un buon tabellone, che trova una serie di condizioni, ma magari anche un pochino fortuite, per arrivare a ottenere risultati incredibili. Un esempio, insomma, possono essere la Collins stessa di questa settimana, che vince da 53, campionessa con la classifica più bassa della storia al torneo dei Miami, anziché parlare della Paolini a Dubai. È più o meno lo stesso discorso.
È anche abbastanza semplice fare il paragone. Vittoria Azarenka ha raggiunto la semifinale, ha perso 7-6 al terzo con la Rybakina. La Vittoria Azarenka che si è vista in questo torneo contro la Vittoria Azarenka, vincitrice dell'Australian Open
13.
Scegli tu 14. Quale edizione, se 2012 o 2013.
Sì, scusami. 12 o
13. Becca 6-2-6-2, quella di adesso.
Esatto, eppure ancora lì Azarenka è riuscita a tornare nonostante tanti problemi. C'è un livello generalmente più basso. Poi io non so se questo sia dettato da... non lo so, Jacopo, onestamente, da cosa sia dovuto. Se dalla mia battaglia personale, cioè sostengo che la soglia di attenzione delle nuove generazioni sia molto più bassa e il tennis è uno sport di attenzione. Io insisto su questa cosa qua. Piccoli passaggi a vuoto, cose così, e le partite si riaprono. Mentre la generazione prima forse era meno influenzata da questo mondo bombardante che c'è. Questa non ho una controprova scientifica, questa è semplicemente una mia sensazione, anche perché altre cose faccio più fatica a spiegarmele, onestamente. Poi no, generazionali, cioè perché tutte sembrano un po' più scarse? Prima magari ce n'era una, era molto forte, poi dicevi sì, però ce n'è una fortissima, ma a un livello che delle altre, che magari è un po' sceso. Invece qui tutte sembrano un po' più scarse della generazione prima. Ed è simile anche sugli uomini questo concetto, quindi è simile, è la stessa cosa per me. Quindi o l'uomo si sta involendo, l'ho detto corretto? Involuto? Oh mio Dio, non mi viene la parola in italiano. Vabbè, se c'è un'evoluzione al contrario, ecco, un'involuzione. dell'essere umano come essere umano, che potrebbe essere un'altra teoria interessante, Jacopo pure. Boh. Vuoi aggiungere qualcosa sul femminile? No. Ti senti?
Ti direi di no.
Sicuro? Sicuro, sicuro?
Sì, sì.
Allora andiamo un attimo a fare un paio di notizie di questa settimana, stacchiamo. Jacopo, è stata la settimana degli addii ai coach. C'è Sonego che ha detto addio a Giporbino dopo 18 anni. C'è la Buzkova che ha detto addio a Conchita Martinez per arrivare chiaramente all'addio più fragoroso, che è quello di Novak Djokovic, che molla Goran Ivanisevic. Che idea ti sei fatto della cosa di Djokovic, ovviamente? Poi arriviamo anche a Sonny. Ti ho messo in difficoltà?
No.
Non ti sei fatto un'idea?
Non tanto. Ho letto quello che ha scritto Roddick, ovvero non si cambia allenatore a marzo. Mi piacerebbe sapere per quale motivo... No, più che per quale motivo. Chi ha deciso? Se era più una decisione di Ivanisevic o è stata più una decisione di Djokovic?
Secondo me Djokovic. Dalle indiscrezioni, insomma, indiscrezioni, ci sono dei rumor chiaramente non confermati e non ufficializzati, visto anche l'addio molto cordiale, con il post molto molto cordiale delle parole di Djokovic, no? Che parla insomma di un rapporto di amicizia che resterà per sempre, ed è anche molto onesto secondo me quando dice: abbiamo avuto i nostri alti bassi in campo. Ivanisevic stesso alle ATP Finals l'anno scorso diceva che non è facile, no? Avere a che fare con uno come Novak, specialmente quando perde. Sempre stato un rapporto molto onesto. Si parla di un litigio, è un'indiscrezione, come tale la dovete prendere. Non lo so, Jacopo, la domanda era che idea in generale ti sei fatto di questa piccola rivoluzione che c'è stata alla fine nello staff di Nole, perché se pensi che è sparito il manager, insomma Artaldi, è comparso un altro manager, adesso salta l'allenatore, sì è vero, i fisio, Panichi, la parte di fisioterapisti e massaggiatori resta. C'è stata l'aggiunta abbastanza recente di questo Gomez Herrera, no? Lo spagnolo molto amico del fratello, che è lo sparring di cui si chiacchiera anche lì che possa diventare una sorta di coach ombra, un pochettino come fu il percorso di Severin Luti con Federer. Non lo so, mi sembra che Djokovic voglia dare con queste scelte un pochino anche una scossa per vedere se riesce a strizzare, prendimi questo di paragone, qualcosa fuori da questo straccio, no? Perché insomma Djokovic da se stesso ha spremuto tanto. Io non penso ci sia ancora moltissimissimo. Però magari questo è proprio un tentativo per vedere se in un lato di questo asciugamano, chiamiamolo così, c'è ancora qualcosa da tirare fuori. E magari con un movimento diverso, con un cambiamento di qualcosa, quel qualcosa viene fuori e Djokovic ottiene. Io questa la chiave di lettura che mi sono provato a dare per questo cambio così repentino. Attenzione, non sto dicendo che funzionerà, sto dicendo che è un tentativo probabilmente per provare a fare qualcosa di differente per un inizio di stagione di cui probabilmente non è troppo soddisfatto.
Si può leggere in diversi modi, questo è sicuramente forse quello più positivo visto dalla parte di Djokovic, cioè cerca nuovi stimoli, cerca una nuova voce, perché dopo un po' di tempo, sai,
certo,
uno anche finisce gli argomenti, può sempre ritornare su quelli che hanno funzionato, però su quelli, e quindi è una dimostrazione del io sono ancora qua, e questa è un motivo per il quale vi voglio far capire che non ho intenzione di sedermi, anzi prendo un nuovo allenatore perché voglio ripartire, perché non sono soddisfatto di me stesso, e quindi non che il meglio debba ancora avvenire, però ho ancora qualcosa da dare.
Però non ti sento convinto, cioè tu hai un'altra idea, dimmi la tua. Dai.
No, non è che non abbia un'altra idea, c'è anche l'altro lato, ovvero siamo alla fine, voglio magari prendermela in maniera diversa. Ho letto alcune sue parole che dice ormai sono talmente tanti anni, le cose le sa. Le cose che deve fare, le cose che non deve fare, come gestirsi, si conosce meglio di chiunque altro, quindi forse riesce anche a fare quello che è riuscito a fare fino ad oggi senza un allenatore. So che questa settimana c'era Zimonić che gli dava una mano, sì. Magari può bastare anche quello. Vediamo come si presenta a Monte Carlo, chi ci sarà nel suo angolo, e come giocherà, perché comunque sia negli ultimi anni a Monte Carlo non ha mai giocato particolarmente bene.
No, ha sempre avuto grandi problemi l'anno scorso, insomma, le fatiche con il nostro Gakov e poi la sconfitta con Lorenzo Musetti.
E con Evans l'anno prima.
L'anno prima pronti via fuori con Evans. Il sottoscritto doveva consegnargli il libro, puoi immaginare come era contento in quel momento. No, sono abbastanza curioso. Comunque io non penso che quello che hai detto poco fa, Jacopo, non penso che arriverà un coach, cioè non penso che vedremo un nome clamoroso, un ingresso, no, di qualcuno per fare qualcosa di stravolgente. Penso che al massimo ci sarà qualcuno che accompagna, ma Djokovic sarà un po' coach di se stesso. Questo è quello che secondo me succederà. Poi che questo porti a risultati oppure no, non lo so dire. Tenderei a non sottovalutare l'uomo dei record, però insomma l'annata ci dice che fin qui Nole ha fatto fatica. Vuoi aggiungere qualcosa? Ti ho sentito. No,
beh, stavo ripensando, aveva perso con Davidovic 2 anni fa, con Evans 3 anni fa, dopo aver battuto Sinner, tra l'altro, al primo turno.
Era Davidovic la mia partita, non Evans, pardon.
Ok.
Sì, per...
E a Monte Carlo non fa almeno quarti dal 2019.
Vediamo cosa ne verrà fuori. Ufficialmente, comunque, con Ivanisevic... nel post Djokovic fa riferimento, abbiamo vinto 12 slam dal 2018, ufficialmente diciamo che sono 9 sui 15 giocati con Ivanisevic, perché c'era ancora insomma anche Marian Vajda in quel momento della carriera, diciamo come Ivanisevic unico coach, ha raccolto veramente, veramente tanto comunque Djokovic sotto Goran Ivanisevic. E Sonny? Completamente a ciel sereno anche questo di addio, se lo è stato quello di Djokovic con Ivanisevic, chiaramente che ha avuto una cassa di risonanza ovviamente diversa. Qui in Italia comunque ha fatto discreto rumore, Jacopo. Io era l'ultima cosa che mi aspettavo, onestamente, un post di Lorenzo Sonego che ringrazia il coach, insomma, che l'ha scoperto, ci ha creduto più di tutti, e 18 anni di rapporto insieme, Sonego è insomma arrivato numero 21 del mondo, levandosi le sue soddisfazioni, diventando protagonista anche nell'ultima Coppa Davis vinta la semifinale agli Internazionali d'Italia con Djokovic in quella partita. Oggi però è numero 106 della race quest'anno, in questo 2024, forse è quello?
Io credo in parte sia la mancanza di risultati in questa stagione, ne avevamo già parlato, nonostante la bellissima partita disputata con Alcaraz all'Australian Open e il buon primo turno vinto con Evans, però ci sono anche tante sconfitte arrivate in maniera prematura. Può essere che avesse bisogno anche lui di una nuova voce e che voglia provare qualcosa di diverso.
Sai, dopo 18 anni questo è più comprensibile. Non che non sia quello di Djokovic, però sai, 18 anni.
Ti viene il dubbio perlomeno di pensare, ok, mi ha portato fino a dove non pensavo nemmeno di arrivare. Adesso sto scendendo e secondo me è più vicino al suo ranking che non il 21, e quindi è apprezzabile il fatto che voglia, non voglia arrendersi, uh-huh, e voglia dire no, io ho 60 al mondo, come sarà la prossima settimana,
non mi ci sento,
no, uh-huh, e quindi
provo qualcosa di diverso,
proviamo a cambiare qualcosa.
Va bene, in bocca al lupo a Lorenzo Sonego. Chiudo, Jacopo, con, prima di andare alle domande, con le ultime due notizielle della settimana che voglio portare nel podcast. Vi tengo sempre aggiornati sulle battaglie politiche dietro, insomma, sul futuro del tennis. Le indiscrezioni ci dicono che pare tramontata la, quell'offerta araba di 2 miliardi per unire WTA e ATP, ma al tempo stesso dovrebbe arrivare un bando dell'ATP per il decimo Masters 1000. Non si capisce dove, se a inizio stagione oppure se lo inseriranno nel buco che c'è prima del Sunshine Double che abbiamo appena visto, mettiamola così, quindi andando a discapito di tornei magari storici europei come Rotterdam o in Sud America. Non si sa chi vincerà questo bando, lo vinceranno gli arabi, boh, dovrebbe uscire, quindi sarebbe un'altra delle future novità. Vediamo cosa succederà. L'altra cosa, Jacopo, una parolina per Luca Nardi, perché dopo quello che ha fatto Indian Wells, no, con la vittoria su Djokovic, è andato al Challenger di Napoli, ha vinto su Herbert in finale, ha vinto un torneo dove ha lottato tanto, e secondo me non era facile ributtarsi in una dimensione del genere dopo le sirene e quello che era successo, le sirene, i titoli, la fama, insomma il tantan mediatico di battere Djokovic a Indian Wells, tornare a dover remare sui campi di periferia, non ce ne voglia, il Challenger di Napoli, e vincere è un bel segno, no? Sarà 76 da domani. Mi dici qualcosa?
Verissimo. Oggi ho visto un po' la finale contro Herbert, in cui ha dovuto soffrire parecchio prima di dominare il terzo set. E no, quello che hai detto è giustissimo. Non è facile giocare un Challenger dopo aver battuto il numero uno al mondo sul centrale in un 1000. La finale è facile giocarla, è il primo turno che non è facile giocare, il secondo turno che non è facile giocare. Poi certo, eri in Italia, appunto venivi da quel successo, c'era curiosità, però è dimostrazione di personalità e anche di umiltà.
Va bene, quindi bravo Luca Nardi, che peraltro è 60 della race, se non sbaglio, fammelo controllare perché poi me lo sono perso. Voglio levarmi solo questa curiosità per dare il dato Race ATP Live, il dato preciso. Luca Nardi è...
No, è più...
Più indietro?
Fai che forse è più su, è 47.
È 47 addirittura della Race. È 47 tra Cerundolo e Kovacevic, davanti a Fochina, davanti allo stesso Arnaldi, pensate. Quindi, insomma... Molto, molto, molto bene. Jacopo, dai, andiamo alle domande della settimana.
In realtà, prima delle domande, ho una classifica. Mm-hmm. E chiedo a chi ci ascolta, soprattutto alle signorine, mm-hmm, saranno più interessate a stilare la loro. Comunque, la classifica è i 10 più carini sul circuito ATP, votati dai followers dei Broadcast Boys, che non so chi siano, su TikTok, dal 10 all'1, ok? Tsitsipas 10, 9 Zverev, 8 Dominic Thiem, e su questa ho perplessità.
Ma tu, Jacopo, non sei chiamato a dare un...
Perché no? Thiem c'ha delle orecchie che non deve prendere l'aereo, come fa sta 8? Dai, 7 Fritz, 6 Musetti, 5 Rude, 4 Dimitrov, 3 Berrettini, 2 Kachanov, 1 Tommy Paul.
Ma come 2 Kachanov e 1 Tommy Paul? Ma state scherzando?
Appunto.
Ma cosa
l'ho visto? La mia top 5 non in ordine. Fritz, Dimitrov, Musetti, Berrettini, e a me piace Alexander Müller. Mi ricorda molto quello di Fast and Furious, l'attore biondo.
Secondo me per distacco Matteo li allontana tutti.
Quindi se volete mandare la vostra top 5, limitiamoci a 5 e limitiamoci ai top 100. Senti, attuali, ma poi cioè dall'1 al 100 della classifica mondiale. Poi io do dei punti e vi dico la classifica dei nostri ascoltatori. Poi la mettiamo noi su Twitter.
Senti, ma poi la faremo anche del femminile, dove mi sento più portato?
Se hai voglia, sì.
Ok. No, che poi sennò qualcuno ci accusa. No, anzi, no, meglio di no, visti i tempi recenti. Però, visto che sugli uomini si può fare, io dico che secondo me Matteo Berrettini li porta tutti a scuola. Però, Ognuno poi.
Beh, ma qua stiamo parlando di bellezza, non poi di capacità di rimorchiare.
No, non era capacità di rimorchiare. Secondo me Berrettini,
cioè,
è il più bello.
C'è qualche. Com'è che si chiamava? Cannello, che non riesce a rimorchiare tra quelli citati.
Beh,
va bene.
La vedo difficile. Vabbè, ci stiamo impantanando. Senti, domande.
Ok, vai. Parto da Angelo, che ci spiega per quale motivo Michael Moe era testimonial.
Non ho dormito la notte, Angelo, vai, vai, dimmela subito.
Ho appena finito di ascoltare SAV e mi sono incuriosito sulla questione tra Michael Moe e Adidas. Lavoro nel settore e a memoria non ricordo Moe nei lanci o presentazioni del brand per quest'anno, per cui mi sono messo a cercare a ritroso.
Bellissimo.
E posso confermare che Moe era presente negli assets di Adidas solo nel 2021, quando è stato tra i testimonial per la collezione Australian Open 2000, appunto del 21. È sicuramente un vecchio banner che avevano in negozio e l'hanno messo lì nel reparto. Ora resta da capire perché
nel 21,
nel 21 Moe stava come testimonial.
Esatto, stavo pensando alla stessa identica cosa, però va bene. Next.
Chris da Londra. Perché Bella. Serena Williams ha complimentato Sinner per il suo dritto invece del rovescio? Io pensavo che il colpo migliore di Yannick fosse il rovescio. Mi aiutate a capire perché? Tu hai un tuo pensiero?
No.
Tu? Secondo me,
vai.
Serena aveva un rovescio fantastico e molto naturale. Col dritto, quando funzionava, era un gran colpo, però era anche un colpo che le dava problemi, uh-huh, e sul quale ha lavorato parecchio.
E quindi nota di più quello.
Sì, come a dire, io non ti sto a fare complimenti col rovescio, perché anche il mio rovescio spacca.
Ci sta, è una spiegazione. Cioè, che presti più attenzione a una cosa su cui lei ha lavorato tantissimo, e quindi dettagli, colpire, video, chissà quante ne ha fatte Serena, penso, no?
Sicuramente.
Quindi... Quindi avrà notato quello, sì, è una buona spiegazione a Chris.
Carlo, mi spiegate perché la maggior parte dei commentatori sportivi sottolineano spesso il punteggio 30 pari da 30-0? Esistono statistiche che dimostrano una maggior percentuale di break al servizio da questo punteggio rispetto al 15 pari? Quando gioco a tennis, alcune volte mi capita, sbagliando, di pensare al punteggio quando l'avversario mi recupera da 40-0, mai quando vengo recuperato dal 30-0.
Allora, statistiche, volendo, se si va a cercare ci sono di sicuro. Non... personalmente non sono io l'uomo adatto, cioè non sono così matto di statistiche, sono queste un pochino di fisime, eccessive, però comunque a volte no, può capitare, almeno Jacopo, in un determinato momento della partita che dove vedi magari che il giocatore al servizio ha fatto un po' fatica a tenere gli ultimi game, e dici anche in questo game da 30-0 a 30 pari. Non penso che sia una cosa così errata da dire, però Jacopo, che ha più esperienza e che è first voice, adesso sicuramente stroncherà. Vai.
Ma intanto non bisogna mai dare per scontato che una persona abbia seguito la partita dall'inizio alla fine o anche 5 minuti prima, quindi accende, magari non sa che stavano 30-0, oppure è andato in cucina, è andato in bagno.
Certo. Non è
secondo
così facile
me ci
fare
sta...
una telecronaca,
No, esatto, sembra facile,
sembra,
ma
non
lo
è, lo
è. Anche perché il rischio è sempre quello di essere molto banali. Mm-hmm. Quindi sottolineare il 30 pari da 30-0 secondo me ci sta. Il problema è quando invece si dice due punti consecutivi 30 pari da 30-0. Allora lì è quando partono gli schiaffi. Perché
hai ribadito
due punti
una cosa ovvia.
E solo 30 pari è per forza. O erano 0-30 o erano 30-0, no?
Questi sono i dettagli che mandano ai matti Jacopo, come il sottoscritto nelle sue prime telecronache diceva la corta, per non dire la palla corta. Non avete idea di che testa mi ha fatto il dottor Lo Monaco per farmi dire la palla corta. Ormai ce l'ho impiantato nel cervello e quindi per me è sempre la palla corta. Io volevo dire la corta perché palla era scontato. Con cosa state giocando? Jacopo si è arrabbiato talmente tante volte che alla fine ho modificato il mio modo di dire la corta e della palla corta. E prima mi è uscito la corta, però durante il podcast, e subito ho sentito Jacopo sorridere, quindi avete capito il perché, c'è l'aneddoto dietro questa cosa.
Un'altra cosa che a me fa impazzire, poi passiamo all'ultima domanda,
sì?
È quando una persona sta raccontando qualcosa e poi ci aggiunge ovviamente. Se è ovvio, no, allora stai dicendo a chi ti ascolta di non ascoltarti, perché intanto stai dicendo una cosa ovvia che sanno tutti. Quindi abolite ovviamente. Rodrigo,
Betancur.
Da tempo la sensazione che negli ultimi 15-20 anni, quindi da 15-20 anni ha questa sensazione, il rovescio slice sia notevolmente diventato meno efficace. Spesso colpi bassi e ben eseguiti sembrano non creare problemi, altre volte sono proprio seguiti da vincenti che 15 anni fa probabilmente sarebbero stati impossibili.
Sono abbastanza d'accordo.
Dimitrov e pochissimi altri riescono ad avere uno slice efficace. Condividete questa sensazione?
Io ho già risposto, sì. Tocca a te, Jacopo.
Perché? E lui l'aveva accennato, il cambiamento di palline e superfici, certo, è la chiave, perché certo, prima il back schizzava, adesso il back si ferma. Ho parlato prima della palla break, gioca un bellissimo attacco di rovescio in slice Dimitrov, però la palla si ferma e i giocatori d'oggi si muovono talmente bene che se poi hanno la palla lì non te la fanno toccare. Difatti Dimitrov non tocca la volée, viene infilato da Sinner. 15 anni fa probabilmente avrebbe giocato una volée di rovescio vincente in diagonale.
E certo, e questa è come è l'evoluzione, come è cambiato il gioco. La mail della settimana non c'è, Jacopo?
No, questa settimana non
sono, non sono stati carichi. Va bene, a questo punto andiamo allo schiaffo della settimana. Jacopone, a chi lo dai?
Cambio sport e torno al basket. Non so se ne ho già dati qualcuno.
Sì.
Il schiaffo.
Sì, sì, voglio.
Vabbè, allora, lo schiaffo va a Toni Kukoč. Perché? Perché oggi ho letto una sua intervista che diceva che secondo lui Jokic non è a livello né di Vlade Divac né di Dino Raja.
Ok.
E... ma l'ha visto giocare Jokic? Jokic questa sera, guarda caso, questa sera ha già giocato contro Cleveland, chiude la partita con 26 punti, 18 rimbalzi, 16 assist.
A me fa impazzire Jokic.
Fa quello che vuole.
Ma poi ha un fisico che sembra, cioè, quello di un cabarettista, voglio dire. Cioè, uno passato di lì per caso e in mezzo a questi giganti clamorosi, super palestrati, super atletici, sembra veramente un bambino grassottello, senza offesa per i bambini grassottelli, che però ha talmente una visione del gioco che fa quello che gli pare. Ma che commento era di Kukoč?
Non lo so, cioè... non esiste. Cioè, Jokic è tre spanne superiore a Divac e Raja, che tra l'altro giocavano in un periodo in cui ero negli Stati Uniti, quindi i Lakers erano sempre in TV perché stavo a Los Angeles e Raja giocava ai Celtics, e quindi seguivo con attenzione, per quello che si poteva seguire nei primi anni 90, quello che faceva. Cioè Jokic è un'altra categoria, ma non a caso avrebbe dovuto vincere l'MVP anche l'anno scorso, e con quello di quest'anno sarebbero stati quattro consecutivi.
Sono curioso di sapere cosa ne pensano i nostri fidi ascoltatori del mondo del basket, che sono il Fuma, Davide Fumagalli, cronista per Eurosport, e anche il nostro montatore, che è il Cuzzo, Dani Cuzzolin. L'altra volta aveva qualcosa da dire, non era d'accordo con te su LeBron, il Cuzzo. Però vabbè, tu hai il vantaggio, Jacopo, che qua puoi portare la tua parola. Cuzzo al massimo ti può tagliare qualcosa in fase di montaggio o infarti inserire delle parole che non hai mai detto, come scherzo. Tipo, che ne so, a un certo punto Kuz, puoi mettere una Forza Lazio tagliato, con l'intelligenza artificiale, con la voce di Lo Monaco, e lo freghi così all'improvviso. Io uno schiaffo ce l'avevo,
poi?
Ma me lo sono dimenticato. No, sai che ci sto pensando da quando ho iniziato a parlare, mi è andato, perché non, ormai io ho questi problemi qua, cioè sono anche un po' preoccupato, devo dire la verità, cioè, mi dimentico le cose e non sono così vecchio da dimenticarmi le cose, quindi c'è qualcosa che non va, e no vabbè, battute a parte, me lo sono proprio dimenticato lo schiaffo, e... ma mi ricordo che era velenoso, forse te ne ho parlato anche in settimana.
Ah sì, ma non era quello dei dettagli?
Quello dei dettagli.
I dettagli di Sinner che cambia campo rapidamente.
Ah, sì.
E non era quello?
Sì, era quello. Però me lo... Sì, è legato alla narrazione, in qualche modo lo schiaffo è legato, dai, a quello sfogo che ho avuto già all'inizio della puntata, cioè si raccontano cose che non stanno né in cielo né in terra, cioè ho visto che... No, ma non lo voglio dire, dai, non lo voglio dire. Mi autocensuro, perché poi sembra sempre quello che vuole fare più degli altri, no? E in realtà non sono così, però ho letto delle cose... Francamente, cioè abbiamo Jacopo, sta succedendo quello che temevamo, cioè abbiamo imbarcato nel mondo del tennis una quantità di gente che di tennis non sa niente. Giustamente tifa Jannik, c'è un italiano e lo diciamo che è in questo momento il più forte del mondo, quindi è normale che sia così. Però non è che sei obbligato a dare un'opinione o a far sembrare che ne capisci, perché ne viene fuori una cosa stupida. Cioè che quello che ne capisce davvero dice: "Ma questo cosa sta dicendo?" E quindi lo schiaffo è virtuale alla persona che ha fatto questo tweet. Dovrei dirla a questo punto. Non mi ricordo neanche più di chi era questo tweet.
No, fa niente. Però mi aveva fatto molto ridere un paio di persone che gli hanno risposto sotto e uno diceva: "È possibile che qualsiasi argomento che tocchi non sai mai niente di niente?" Una roba del genere gli aveva risposto.
Ecco. Va bene, ci fermiamo qui. Jacopone, è stata una puntata che mi ha divertito molto.
Bene,
tu
mi fa piacere.
Ti sei divertito?
Io spesso, non sempre, però mi sono divertito più di quanto pensassi, perché all'inizio non ero di grande umore.
No?
No.
No, va bene, hai visto, io schiaffo al volo, migliora anche l'umore, quindi sì. Super good job, mega...
Si trova in farmacia.
Mega iper good job, seguite il foglietto illustrativo però, somministrare a piccole dosi, seguite il foglietto illustrativo.
Ci sono le controindicazioni.
Esatto,
crea dipendenza.
Crea dipendenza, speriamo, e a piccole dosi, perché poi come tutte le cose magari fanno male. E quindi una volta a settimana secondo me è la dose giusta. Jacopo, good job a you.
Good job a you.
Ciao.
Ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principato lo Monaco.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.